Laser. Speciale archivi.
Siamo alla vigilia delle elezioni politiche italiane che vedranno la vittoria della coalizione del centro-sinistra guidata da Romano Prodi. Il 1996 è anche l'anno della clonazione della pecora Dolly, delle Olimpiadi del centenario ad Atlanta e della rielezione di Bill Clinton a presidente degli Stati Uniti. Alberto Arbasino, intervistato da Michele Fazioli, non risparmia le critiche alla politica da pubblicità e alla letteratura ormai misurata in classifiche, scagliandosi anche contro l'impoverimento dell'intrattenimento televisivo.
Alberto Arbasino, lei parlando per esempio dell'Italia politica che cerca di cambiare, adesso siamo in un momento in cui il destino prossimo futuro è incerto, ha detto che questa nuova classe politica sembra non avere un fondo di riserva, di cultura, di preparazione, di serietà. Non ci sono più i De Gasperi, insomma.
Non ci sono più De Gasperi, non c'è Luigi Einaudi, Carlo Sforza, Ezio Vanoni. In sostanza, quello che viene a mancare è il tipo di uomo politico che sia statista e si comporti e parli da statista. Spieghiamoci meglio. Quello che lascia sbalorditi e spesso sdegnati buona parte degli italiani da qualche tempo è la mancanza non solo di dignità, ma anche di coerenza. Il continuo voltafaccia, il fare il voltagabbana tre volte al giorno. Cose che un tempo, anche in tempo di trasformismo, avrebbero squalificato chi avesse fatto il voltafaccia tre volte, non nel corso di una giornata o di una settimana, ma nel corso di un'intera carriera. E poi la pratica dell'insulto sanguinoso. Fino a poco tempo fa, un'offesa grave avrebbe lasciato traccia tra i figli, i nipoti, per generazione, si sarebbero tirati in ballo i morti. Mentre invece l'insulto sanguinoso, seguito dopo tre ore, ma era solo una battuta, ma come era solo una battuta? Ma no, era un'offesa. Vorrei dire questo, parlavamo di De Gasperi, di Luigi Einaudi, di Sforza e di altri politici di 50 anni fa. La vecchia classe politica aveva almeno un collante, avevano fatto la resistenza, avevano i valori della Costituente e della Costituzione, non solo, ma avevano anche come modelli di comportamento degli statisti, come del resto ce ne sono ancora in Europa, perché Mitterrand è uno statista, Kohl è uno statista, non c'è dubbio. E quindi forse anche per questo si spiega perché la vecchia classe dirigente italiana è durata una cinquantina d'anni, anche quando poi questo comportamento esteriore copriva in realtà la corruzione e lo smandrappamento, come si suol dire a Roma, che c'è stato. Si ha l'impressione invece che la nuova classe dirigente sia stata presa soprattutto da due bacini, cioè uno sono gli ex movimentisti, ex sessantottini, liderini di studenti, molto pratici di assemblee e di cortei, ma non di studi seri, politici, economici, specifici. L'altra categoria, invece, intrattenitori, piazzisti di televisione, di talk show, così, ma ugualmente digiuni di quelle che sono, non dico le materie dei grandi istituti, della Scuola Nazionale di Amministrazione Francese oppure London School of Economics o il Massachusetts Institute of Technology, ma anche di quelli che sono gli esami fondamentali di una buona media facoltà di giurisprudenza in un'università italiana, diritto costituzionale per esempio. Qualunque studente del primo anno di legge che ha fatto gli esami di diritto costituzionale non direbbe le sciocchezze che a proposito di presidenzialismo, semipresidenzialismo abbiamo sentito e letto, e così per l'economia, e così per il diritto internazionale. Ecco, quello che mi sembra preoccupante nella nuova classe politica, oltre alla mancanza di dignità e di coerenza, e quindi dove manca la coerenza manca la affidabilità, ed è proprio questa mancanza di basi tecniche specifiche per cui si parla di un qualche cosa che non si conosce, politico o economico, e si danno dei giudizi che devono essere prelevati chissà dove, chissà chi sono gli esperti, i consulenti, sono degli avvocati, chi societari, sono dei burocrati, dei ministeri. Ma ecco, questi sono i dubbi.
Ecco, lei ha citato questo nuovo vezzo di passare facilmente, senza pagare dogana culturale o formativa, da, come dire, professioni molto esibite. Lei ha scritto anche di piazzisti, di merci da scantinato che entrano in politica. Ecco, ha parlato di questa abitudine di essere noti, brillanti, rutilanti e per questo avere la patente per andare in politica. Negli Stati Uniti però è successo che, per esempio, un attore che sapeva salire e scendere da cavallo e poco più, come Ronald Reagan, è diventato un presidente giudicato oggi dalla storia che lo sta giudicando di qualità in qualche modo.
Ma in fondo anche prima di Reagan il generale Eisenhower, che era un grande militare. E che era un grande militare, non era certamente un intellettuale o un politico, ha dato ottime prove in un sistema politico come quello americano, che come sappiamo è diversissimo dal nostro. Evidentemente dietro Reagan, che oltre a essere un buon attore aveva avuto un passato di sindacalista, perché tutta la carriera politica di Reagan, prima di essere presidente degli Stati Uniti, era governatore della California, prima di essere governatore della California era presidente del sindacato degli attori di Hollywood, cioè evidentemente era già politicante decenni prima di diventare presidente degli Stati Uniti. Aggiunto a questo quel minimo di arte del porgere che ha un buon attore convincente e forse anche dietro dei consiglieri abbastanza abili, hanno dato un'immagine tutto sommato dignitosa.
Cambio velocità, poi torniamo anche alla politica, parliamo di Arbasino scrittore. È stato detto che la sua scrittura è di effluvio nel profumo ed effluviale nello snodarsi, che è barocca, che è appassionante, è un fuoco d'artificio. E io leggo una piccola frase tratta dalla seconda edizione di Specchio delle mie brame. Si parla di un pasticcio di maccheroni del 74 che è ricco e unto di fegatini e rognoni, salsicce, prosciutti, pancette, polpette, crocchette, pizzette, gnocchetti, ricotte, pancotti, pantriti, patate, cotolettine e frittatine. È un divertissement.
Ma questo è una parodia di un famoso banchetto del Gattopardo, perché si svolge in Sicilia il romanzo e queste sono le vivande che arrivano al pranzo del Gattopardo.
Come il pranzo di Babette, in qualche modo. Certo. Ecco, a proposito del pranzo di Babette, che è un bellissimo film dove c'è dentro tutta la cultura quasi spirituale della cucina francese, Lalla Romano, parlando di Parigi o Caro, un suo libro, dice che il suo libro di ricognizione di Parigi nei gusti del presente e nell'archeologia del passato è come un pranzo di Babette letterario, culturale. Per esempio quando lei va alla ricerca della tomba di Proust e nessuno gliela sa indicare.
Ma io non andavo solo alla ricerca delle tombe, ma andavo anche alla ricerca degli ultimi mostri sacri, perché né loro sapevano di essere gli ultimi mostri sacri, cioè gli ultimi grandi scrittori della tradizione francese, Cocteau, Mauriac, Jouandot, Céline o anche fra i politici Raymond Aron.
Ecco, lei è riuscito a incontrare questi personaggi?
Erano gli ultimi mostri sacri, ma così come in fondo anche nella nostra letteratura gli ultimi mostri sacri sono stati Gadda, Palazzeschi, Mario Praz, Roberto Longhi, Gianfranco Contini, Giovanni Commisso. Dopo finiscono i mostri sacri.
Lei ha detto che i mostri sacri, gli ultimi, per esempio ha citato Gad, ha citato i francesi, Mauriac, Céline, Gide, Green, eccetera, ma non è che magari ci siano già dei mostri sacri viventi, ma lo sapremo soltanto dopo che saranno stati i mostri sacri e noi non ce ne stiamo accorgendo.
Ma in un'epoca in cui basta tanto così per andare sulle copertine dei settimanali, per andare in tutte le televisioni e per essere sovraesposti a tutti i media, mi sembra impossibile che ci possano essere dei mostri sacri ignorati. Se apre una piccola trattoria con un piccolo piatto suo in un paesino remoto, tutti i giornali fanno titoli a molte colonne e l'oste va in televisione, quindi come si fa? Cioè ci può essere per esempio qualche sarto sconosciuto? Non credo, perché i sarti vengono tutti esaltati da tutti i media. Verremo a sapere forse fra 20 o 30 anni che c'era un sarto ignoto che faceva dei capolavori, ma non credo.
Gli italiani esportano con giusto orgoglio Valentino, Armani e tutti gli altri. Fanno più fatica ad esportare dei nuovi Fellini, dei nuovi Antonioni, dei nuovi Visconti, dei nuovi Gadda, dei nuovi Tomasi di Lampedusa, dei nuovi Pasolini, Calvino, eccetera.
Ma questo credo che succeda, ahimè, con tutti i paesi, perché basta vedere le polemiche che si fanno a proposito di Parigi, che di tanto in tanto non è più la capitale culturale e invece la capitale culturale sarebbe New York. E allora a questo punto ci si domanda: quali sono allora in questo momento le capitali culturali per quello che riguarda non solo la letteratura e il cinema, ma la pittura? pittura. Ci sono dei pittori o dei musicisti o degli attori di grandissimo talento che sono poco noti, sono sconosciuti, oppure in qualche capitale dell'Occidente o dell'Oriente ci sono dei pittori, dei musicisti, dei letterati di una tale qualità per cui la loro città si può definire una capitale culturale. Se fosse così, i media dovrebbero sapercelo dire.
Ma se c'è allora un declino in qualche modo del grande talento, ciò è dovuto a che cosa? Non credo alla mutazione intellettuale antropologica dell'uomo in 50 anni.
Ma di solito di moda darlo alla televisione, al computer, la colpa del declino, la colpa della massificazione, la colpa della quella che Pasolini chiamava omologazione, io dicevo omogenizzazione perché sono tutti cresciuti sugli omogeneizzati. Però certamente è un fenomeno antropologico e culturale che è sotto gli occhi di tutti.
Lei, parlando non di politica ma di letteratura, ci sono stati almeno 1000 dibattiti sul tradimento che il giornalismo starebbe recando nei confronti della letteratura. Lei ha detto letteratura tradita dai giornali. Non lo so, forse, certamente, dice lei, quando i giornali celebrano come letteratura i libri di ottimi o esibizionisti cantanti, politici, sarti, sportivi, imprenditori, terroristi, preti, attori o registi che non sono scrittori. Sarebbe altrettanto ridicolo, aggiunge lei, magnificare un letterato come ballerino o sarto o cantante o direttore d'orchestra.
Ma questo è vero, ma soprattutto la falsificazione dei valori culturali letterari derivano, secondo me, dal fatto che i giornali e i lettori danno un'eccessiva importanza alle classifiche dei bestseller, perché siccome soltanto per la letteratura, che è, diciamo, un valore culturale, si fanno le classifiche in base ai prodotti venduti. Allora, prima parlavamo della moda o parlavamo dei ristoranti, sarebbe come se ci fossero vicino alle classifiche dei bestseller libri anche le classifiche dei bestseller abbigliamento, arredamento, ristoranti, cioè dicendo primo in classifica chi viene, l'hamburgeria che fa più coperti, primo nella classifica dell'abbigliamento non Valentino, non Armani, ma il negozio che vende più jeans oppure più ciabatte oppure così. Nel caso delle vacanze, non quelle cose che vengono celebrate perché exclusive, piccoli hotel de charme, piccoli ristoranti con specialità così, no, le località più affollate dove ci sono più turisti. E via di questo passo, si può andare avanti a fare gli esempi di questo genere. Siccome invece nel caso dei libri si consigliano i libri più venduti, sarebbe come andare dal salumiere, dal droghiere e dire mi dia il vino più venduto, mi dia il formaggio più venduto, qual è il salume più venduto, mi dia quello il più buono.
Spesso i settimanali, gli inserti culturali dei giornali o le riviste addirittura di letteratura portano queste classifiche, quindi si è traditi già in casa propria dalle riviste che dovrebbero condividere quello
è
che
vero,
lei ha detto.
È vero, sì. È vero, ma in realtà basta pensare che le classifiche erano incominciate, soprattutto in America e in Inghilterra, molti anni fa, per una ragione, perché nei paesi dove si legge molto, si legge in metropolitana, si legge in vacanza, si legge ovunque, in spiaggia, in piscina e anche negli intervalli del lavoro, le masse di lettori, partendo per le vacanze, avevano bisogno di un consiglio, quale libro mettere in una valigia, eventualmente due o tre, il numero uno, il numero due, il numero tre, ma era basati sul fatto di paperback per le vacanze, il libro usa e getta, si legge in vacanza, si è arrivati a pagina 300, poi lo si butta perché poi alle prossime vacanze si prende l'altro. Allora l'idea che questo usa e getta, fatto così come per la moda dei grandi magazzini, venga preso da noi ingenuamente come indizio di un valore letterario, basta considerare che per andare in cima alle classifiche, a parte ogni questione di valore letterario, basta che un libro sia bello brutto, sia ristampato in una collana economicissima, 3, 4, 5 mila lire, oppure venga adottato da un certo numero di scuole e allora immediatamente sale ai vertici della classifica. Ma questo non significa valore letterario.
ancora sugli indici di ascolto, insisto su questo perché è la spia di qualcosa che è cambiato e non in bene, lei l'ha fatto capire. I giornali, quando parlano dei confronti quantitativi di programmi televisivi, dicono questo programma batte quest'altro senza giudicare la differenza. Mi è capitato di leggere Pippo Baudo batte Fellini, nel senso che un suo programma ha avuto molti più spettatori che non un film di Fellini. E dire Baudo batte Fellini sarebbe come dire che so io, va dove ti porta il cuore, batte Le Confessioni di Sant'Agostino. Ma senza riferimento di confronto, ma voglio dire, i generi sono diversi, non sono mescolabili in un giudizio quantitativo.
Ma questo quando io dico nel caso del vino e del formaggio, per dire, il vino più venduto batte un vino meno venduto e che magari è molto più buono, oppure che il formaggio più pastorizzato e più di massa e che costa meno batte il formaggio, sono dei nonsensi. Nel mangiare e nel bere non li facciamo mai questi errori.
Lei, Alberto Albasino, è pessimista, ma non è...
Ma no, che non sono pessimista.
Mi era parso di capire.
Io sono realista e con un certo fondo lombardo illuminista di quello che una volta si chiamava senso civico. Poi magari oggi diventa anche dolore civico, se si ha un minimo di buon senso civico.
Allora diciamo così che il suo filo di ironia, che lega insieme, devo dire con grandissima maestria, le parole da lei scritte, è sempre più condito anche da una certa amarezza di giudizio, ma la sua non è nostalgia del bel tempo andato.
Nostalgia è un'altra cosa. In ogni generazione, fin dai tempi antichi, ci sono gli infelici vegliardi che, arrivati a una certa età, incominciano a dire: ah, quando io avevo 20 anni era più bello il cielo, era più bello il mare, erano più buone le pesche, i sorrisi delle ragazze erano più freschi, adesso non mi guardano più, e via di questo passo. Ma questa è la nostalgia, c'è sempre stata. Da qualche tempo, diciamo da qualche decennio, invece è inutile fare delle nostalgie, perché molte cose sono cambiate, lo vediamo intorno a noi, perché sono cambiate le spiagge. E allora, siccome tutto ormai è documentato, fotografato e registrato, invece di fare della nostalgia si fanno dei paragoni. Per esempio, invece di dire come erano belle le spiagge, guarda le fotografie delle spiagge vicino a Roma, le spiagge in Toscana, le spiagge italiane, c'era il mare, la spiaggia, i pini, gli alberi, così. Guarda adesso i condomini, i parcheggi, il cemento, così. Non si tratta di fare nostalgia, si tratta di fare i confronti. Lo stesso anche per i film, per esempio. Non so, quando io avevo 20 anni, se andava al cinema, che film andiamo a vedere stasera? Fellini, oppure Visconti, oppure Antonioni, o poi Pasolini, Monicelli, quant'altri, e così. Sono film che sono lì tuttora, ci sono nelle cassette, si possono confrontare con quelli di oggi senza essere vegliardi nostalgici, ma anche avendo 20 anni si possono fare i confronti. E così per la musica. Quando avevo 20 anni, ero studente, andavo alla Scala, sentivo quasi tutte le sere De Sabbath, Furtwängler, Karajan, La Callas, Slash Falskop, così. Nell'Ottocento si potevano fare i miti dicendo: ah, quando c'era la tale cantante, la Malibran o la Patti, così. Noi oggi disponiamo delle registrazioni, quindi sentite le registrazioni, paragonatele con quelle di oggi e tirate voi le vostre conclusioni. Quindi è un freddo paragone, senza nessun sentimento.
Lei spesso sostiene che anche il modo di vivere, dire, fare la cultura, quel fervore, quella passione, l'incontro, c'erano i caffè letterari, la sera c'erano quelli che andavano in via Veneto, ma poi andavano prima ancora alle Giubbe Rosse, al Caffè Rosati, poi a Padova, a Milano, insomma ogni città aveva i cenacoli, le case da soffitte, le mansarde, gli atri delle università, dove si discuteva appassionatamente di cultura. Sembra che questa abitudine sia sempre meno presente.
Ma io questo lo vorrei chiedere a quelli che sono molto più giovani di me e che passano gran parte del loro tempo davanti alla televisione e al computer. A me sembra una cosa dell'altro mondo usare come divertimento e diletto lo stesso strumento su cui si è lavorato tutto il giorno. Perché, per esempio, andare in via Veneto o in luoghi analoghi, quando Roma era anche Hollywood sul Tevere, perché si facevano 150-200 film all'anno, italiani, americani e così, e quindi via Veneto o piazza Navona o piazza del Popolo significava macchine scoperte, vestiti belli, belle donne, begli uomini, conversazione divertente, cinema, teatro, così. Era molto più divertente che stare a fare, per esempio, il sesso virtuale sull'internet, oppure andare a cercare delle altre informazioni più o meno stupide e irrilevanti dopo aver lavorato tutto il giorno su delle informazioni. Quello che in un certo senso è finita in questa specie di generazione attonita che se non sente i tum 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 tum, che così si accascia come se gli staccassero la spina della vitalità. E anche quel gusto che era normalissimo, che c'era sempre stato in Italia, in tutti gli ambienti, e non solo a Roma, non solo a Milano, ma anche nelle maggiori città e, come diceva giustamente, anche nelle università, il gusto di una conversazione italiana, parlata, viva, spigliata, brillante, leggera e divertente, perché non è una conversazione noiosa, perché noi italiani non siamo noiosi quando parliamo, siamo noiosi quando scriviamo quasi sempre, ma quando parliamo siamo buffi, divertenti, cerchiamo di essere spiritosi. Ma una conversazione, per esempio, fra studenti che stavano su tutta la notte a parlare di argomenti che gli stavano a cuore, passava di tutto, perché passava la letteratura, la cultura, la filosofia, la religione, la politica, la donna, la carriera, gli spettacoli, la musica, le speranze per il futuro, le ideologie sì oppure no. Tutto questo passava nella conversazione ed è per questo che, riscrivendo Fratelli d'Italia, io ho cercato di lasciare una documentazione, una testimonianza di cos'era questa chiacchiera intellettuale, culturale italiana non da buttare via. Ed era in tutte le città, in tutti gli ambienti. E poi dove è andata a finire? Lo vengono a chiedere a me, io chiedo ai 25enni e ai 30enni. E voi con chi parlate?
Era Alberto Arbasino al microfono di Michele Fazioli in una puntata del programma televisivo Controluce, andata in onda il 12 aprile 1996. Ricordiamo che l'intervista integrale è disponibile sulla pagina del sito RSI curata dagli archivi per la rubrica Rivediamoli e sulla piattaforma RSI Play.